Astronauticast. Benvenuti all'episodio 26 della stagione 11 di Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. Al comando e ai comandi di questa nuova missione per intrattenervi parlandovi di spazio e delle ultime novità da questo settore, vi saluta da Milano Paolo Amoroso, nonno Apollo. E in questa puntata abbiamo un equipaggio in configurazione Apollo, cioè siamo in tre. Insieme con me nell'equipaggio fanno parte di questo equipaggio fanno parte anche Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
E in questa missione abbiamo anche Riccardo Rossi.
Un ciao a tutti, bentornati, ben ritrovati a questo nuovo episodio del podcast. Speriamo di tenervi compagnia per la prossima oretta.
Vi ricordo che oggi è il 5 aprile del 2018 e che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure utilizzare la chat nel player della diretta su YouTube. Questa settimana parleremo della conclusione di una campagna di test del Dream Chaser al CIRA di Capua. Parleremo anche dei fatti dello spazio in orbita bassa di questa settimana, quindi del rientro della stazione spaziale Tiangong 1, del lancio di una nuova capsula Dragon, della certificazione dei veicoli in orbita terrestre per l'osservazione della Terra e anche di un lancio da uno spazioporto commerciale piuttosto remoto in Alaska. E allora possiamo lanciare questo nuovo episodio con la prima notizia che riguarda la conclusione di una campagna di test del Dream Chaser al CIRA di Capua. Questi test sono stati richiesti e disposti da Sierra Nevada Corporation, la società aerospaziale statunitense che sta realizzando il Dream Chaser, un nuovo spazioplano riutilizzabile a cui la NASA ha assegnato un contratto per la fornitura di voli commerciali cargo, cioè quei voli di rifornimento per la stazione spaziale internazionale che la NASA ha affidato ad alcuni soggetti privati, fra cui appunto Sierra Nevada Corporation, che sta realizzando il Dream Chaser. A marzo del 2018 Sierra Nevada Corporation ha chiesto al CIRA di Capua di condurre una serie di test. In particolare sono stati provati nella galleria del vento al plasma del CIRA, il plasma wind tunnel del CIRA chiamato Scirocco, alcuni componenti a dimensione reale del sistema di protezione termica del Dream Chaser. Si tratta in particolare di dimostratori tecnologici del sistema di protezione termica, quindi il rivestimento esterno del Dream Chaser che deve proteggere il veicolo dalle intense temperature del rientro nell'atmosfera. E la galleria Scirocco del CIRA è il luogo adatto per questo tipo di test e di verifiche sperimentali perché riesce a riprodurre proprio le condizioni di temperatura e di flusso di plasma del rientro di un veicolo nell'atmosfera. Nella galleria Scirocco del CIRA si può generare un flusso di plasma largo circa 2 metri che consente di effettuare test su oggetti, su modelli grandi fino a 60 cm. Un riscaldatore ad arco di questo gigantesco impianto avanzatissimo, un riscaldatore da 70 MW, genera un flusso di plasma che può raggiungere fino a 10.000 gradi Kelvin di temperatura e una velocità di Mach 12, quindi simulare queste condizioni di intensa temperatura del plasma nel rientro nell'atmosfera. Sierra Nevada Corporation ha affidato questa campagna di test alla CIRA, che ha una reputazione internazionale, fa una serie di collaborazioni internazionali ed è conosciuto proprio per le caratteristiche uniche di questo impianto. Il CIRA è un ente di ricerca pubblica relativamente poco noto, in particolare ha un assetto societario che è quello di una società consortile per azioni a maggioranza pubblica. Il socio di riferimento di questa società per azioni è l'ASI, cioè l'Agenzia Spaziale Italiana, ma ne fanno parte anche il CNR, la regione Campania presso cui ha sede l'impianto e anche le principali aziende aerospaziali italiane. Il CIRA fornisce questi servizi di ricerca, CIRA significa infatti Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, non soltanto alle aziende che ne fanno parte, ma anche a clienti e partner internazionali come Sierra Nevada Corporation. E ha svolto anche ricerche per conto della nostra agenzia europea, cioè l'ESA, in particolare nell'ambito della campagna di test dell'IXV, l'Intermediate Experimental Vehicle, un piccolo spazioplano utilizzato dall'ESA per ricerche sul rientro nell'atmosfera. In questo caso il CIRA aveva svolto ricerche non soltanto nella galleria del vento a plasma, ma aveva svolto ricerche anche test sul sistema di recupero in mare per le ultime fasi del rientro di questo veicolo. Si occupa quindi di diversi ambiti, di diversi settori della ricerca aerospaziale il CIRA e dispone anche di altri impianti come l'Ice Wind Tunnel, cioè una galleria del vento che può simulare anche condizioni di flussi d'aria a bassa e a bassissima temperatura. Quindi è un impianto all'avanguardia che può offrire un servizio unico alle aziende aerospaziali, come ha fatto nel caso del Dream Chaser. Il primo lancio cargo di questo nuovo spazioplano dovrebbe essere previsto entro la fine del 2020 e segnerà il ritorno operativo degli spazioplani per missioni in orbita bassa dopo il ritiro dello Space Shuttle. Le missioni del Dream Chaser sono missioni future, però le attività spaziali continuano e questa settimana ci sono state diverse altre attività in orbita bassa, più o meno previste e più o meno controllate. Che cosa è successo, Ricky?
Sì, innanzitutto possiamo mettere finalmente una pietra sopra a quello che era stato il tormentone delle ultime settimane, ossia insomma posso dire in maniera forse neanche troppo esagerata, il panico generalizzato che si era venuto a creare per l'imminente rientro della Tiangong 1, panico perché insomma questa notizia era diventata insomma un argomento così discusso ormai nei media generalisti quotidianamente, e quindi c'era una grande attesa per il rientro della stazione spaziale cinese, il primo dimostratore tecnologico di questa tecnologia per i cinesi che stanno sviluppando il loro proprio piano per l'esplorazione spaziale umana in orbita bassa e per la realizzazione poi di una stazione orbitale più grande e permanente. La Tiangong 1 era uno di questi step per la costruzione di questa stazione, per l'evoluzione di questo progetto, che comunque ne abbiamo parlato estensivamente nella puntata scorsa. Cosa è successo? È rientrata il lunedì 2 aprile, quindi a Pasquetta, quando in Italia erano le 2 del mattino. E dove è caduta? È caduta nell'Oceano Pacifico, come numeri alla mano, visto che comunque fortunatamente il pianeta Terra è ricoperto per la maggior parte della superficie d'acqua, quindi era molto probabile che un oggetto spaziale in rientro verso la Terra in maniera incontrollata potesse cadere più facilmente sull'oceano che su magari un luogo abitato, o ancora più difficilmente su un luogo densamente abitato. Tra l'altro così, la cosa buffa è che Tiangyong è rientrata a più o meno 3.000 chilometri da quella che viene chiamata South Pacific Ocean, o un populated area, che è la zona che normalmente viene utilizzata per i rientri controllati di oggetti spaziali ormai in disuso, che devono per forza di cose riprecipitare sulla Terra. Vengono fatti deorbitare proprio lì, perché è un luogo desolato in mezzo al Pacifico, dove non c'è alcun rischio per le persone.
E infatti dopo questo fatto c'era gente già che iniziava: ah, ma allora non era poi così incontrollata come si diceva, in realtà la stavano controllando, insomma, vabbè, finito un complotto, ce n'è un altro.
Ma Marco Langbroek ha spiegato perché il rientro non può essere stato controllato. Ci sono due fatti, anzi almeno un fatto e una osservazione, che smentiscono il controllo che alcune fonti volevano lasciare intendere. Il primo è che le autorità cinesi non avevano emesso un NOTAM, cioè uno di quegli avvisi ai naviganti che interdicono la navigazione in una zona, in questo caso una zona pericolosa di possibile rientro di frammenti. Se avessero deciso o avessero avuto la possibilità di controllare questo rientro, avrebbero sicuramente emesso un NOTAM come pratica in questi casi, come consuetudine in questi casi. L'altro, l'osservazione, è il buon accordo tra le previsioni dei momenti di rientro e la fascia oraria di rientro e poi quello che è avvenuto effettivamente, cioè facendo le previsioni su il decadimento di un'orbita di un oggetto non controllato, la probabilità che la fascia oraria di rientro coincida con manovre controllate invece piuttosto bassa.
Sì, comunque tu Paolo hai fatto bene a sottolineare questa cosa, che comunque le previsioni via via che il tempo passava si sono affinate, si sono anche rilevati abbastanza affidabili. Quindi anche non volendo fare insomma quelli che proprio se ne fregano del fatto che magari potesse cadere su una zona abitata, anche nel caso in cui la probabilità c'era, quindi magari ci sarebbe potuta essere una finestra in cui magari la Tiangyong durante gli suoi ultimi minuti di vita si fosse trovata sopra un continente, queste previsioni avrebbero quantomeno fatto tranquillizzare anche quelli che magari le persone più preoccupate, che avrebbero avuto tutto il tempo tranquillamente di mettersi a riparo se ne avessero sentito il bisogno. L'ultima cosa che si può dire su questo rientro è che ovviamente tutti si sono chiesti magari: ma c'è qualche immagine di questo rientro? Che di solito abbiamo visto dei rientri simili per tipo gli ATV della Stazione Spaziale Internazionale o di altri oggetti un po' corposi, quindi che generano delle scie luminose molto molto consistenti. Purtroppo no, è successo che, come sempre accade quando c'è qualche notizia mainstream, sono usciti magari delle immagini che non c'entrano niente, dei filmati che si riferivano ad altre cose, ma probabilmente l'unico frame che magari si può ottenere è quello del satellite Imawari, che è un satellite del servizio meteorologico giapponese, che è un satellite geostazionario, che è posizionato nell'area appunto del Pacifico meridionale, che è prettamente un satellite meteorologico che serve ai giapponesi per studiare l'evoluzione dei tifoni che si vengono a creare nel Pacifico. Questo sito ha anche una bellissima interfaccia web, quindi voi andate su Google, scrivete Imawari 8, accedete al suo sito, vi fa vedere le immagini non in tempo reale, perché comunque è tipo un satellite Meteosat, quindi le immagini si refresha ogni minuto, credo ogni paio di minuti. Voi potete anche zoomare abbastanza nel dettaglio, e quello che è stato fatto è notare che nell'intervallo di tempo della mezzanotte 15 tempo universale si è venuta a formare di colpo una nuvoletta in un piccolo settore, che potrebbe essere effettivamente la scia che ha lasciato la Tiangong durante il suo rientro. siete stanchi della Tiangong 1, vi ricordiamo che esiste anche la Tiangong 2, che però al momento è perfettamente controllabile. Però come ci scrivono in chat, ad esempio Raffaele Di Palma, che dice stasera un bellissimo passaggio sia della ISS sia della Tiangong 2, quindi la Tiangong 2 ovviamente meno luminosa della ISS, però potete utilizzare uno dei tanti siti per il tracking dei passaggi satellitari e potete anche osservare il puntino della Tiangong 2.
E vi invito ad osservare la Tiangong 2 perché la Tiangong 1, che è simile come luminosità, aveva una luminosità simile a quella della stella polare, quindi di seconda magnitudine per chi è astrofilo, per chi conosce la scala delle magnitudini stellari, e si vedeva bene perfino da Milano. Quindi cercate uno di questi siti o delle app per smartphone per prevedere i passaggi dei satelliti, cercate di osservare la stazione gemella, la Tiangong 2, di quella che è rientrata recentemente nell'atmosfera.
Esatto. Passando a tutt'altro argomento, così chiudiamo questo capitolo, come ho detto all'inizio, mettiamo una pietra sopra sulla Tiangong. L'altro è così evento importante della settimana, comunque evento che come al solito mi piace sottolineare, è l'ennesimo lancio di un cargo Dragon per rifornire la ISS. Stiamo parlando della Dragon CRS-14 decollata sempre il 2 aprile, quindi lo stesso giorno del rientro della Tiangong, però quando in Italia erano le 22.30, dalla SLC-40 di Cape Canaveral è partito un Falcon 9 con sopra la Dragon, che ha raggiunto l'orbita come in maniera nominale, in maniera perfetta, e proprio oggi, 5 aprile, mentre stiamo registrando, oggi nel pomeriggio, circa intorno alle 3 ore italiane, alle 3 del pomeriggio, è stata catturata dal braccio robotico della ISS manovrata da Tingle e Kanai ed è stata agganciata saldamente alla ISS. La cosa che almeno a noi di Astronauticast è stata chiesta di più durante il lancio è come mai il primo stadio non è stato recuperato, è stato questo il tormentone di questo lancio, e come abbiamo ribadito più volte, lo ribadiamo anche qui, è perché SpaceX sta progressivamente cercando di pensionare i primi stadi Block 3 e Block 4, che sono certificati solo per 2 voli, e in questo caso specifico sia la Dragon sia il primo stadio avevano già volato, quindi il primo stadio non avrebbe più potuto essere riutilizzato nella configurazione Block 4, mentre i nuovi Block 5 potranno, almeno da quello che dichiara SpaceX, arrivare a una decina di riutilizzi, quindi più del doppio, il triplo delle volte di questa versione, e non è stato utilizzato per questo motivo, non è stato fatto rientrare nella Landing Zone 1. Ci è stato chiesto, ma come mai se non lo riutilizzano questo vettore, questo primo stadio alle zampe? Questo perché comunque è stato testato per un profilo di rientro molto diciamo in una situazione molto critica, proprio perché comunque SpaceX sono tutti dati che tornano utili nello sviluppo di questo hardware, di questo sistema di rientro assolutamente innovativo e peculiare. Quindi di fatto il primo stadio è stato fatto rientrare come se fosse durante una missione dal profilo molto critico per il rientro, quindi è stata fatta di fatto precipitare nell'oceano, come quando a volte capita nei lanci con satelliti più pesanti.
E in un certo senso questo è un altro aspetto della riusabilità, anche perdere un primo stadio con test come questi, perché è vero che va perso lo stadio, ma si riutilizza questa occasione per acquisire dati che sono molto preziosi per favorire la futura riutilizzabilità.
Infatti volevo dire la stessa cosa, visto che comunque è uno stadio a perdere, si usa tutto il possibile, insomma, non si butta via niente.
Primo stadio è come il maiale, non si butta via niente.
Esatto, piuttosto che farlo cadere in maniera inerte senza provare nessun esperimento, il primo stadio diventa esperimento esso stesso per poter raccogliere dati utili per i progetti futuri di SpaceX. La Dragon aveva un carico abbastanza standard, quindi tra rifornimento sia di hardware, di esperimenti, di materiale. La, tra virgolette, la bolla di carico la trovate sul nostro, sito Astronaut News, nell'articolo che ha scritto Marco. E se posso citare qualche esperimento peculiare a bordo di questa Dragon, c'è un MISSE, che M-I-S-S-E, che sono i Materials on ISS Experiment. Probabilmente li avete già visti, sono quei pannelli che vengono posti all'esterno della ISS e hanno tanti campioni di materiali diversi sopra, sembra quasi una trousse per truccarsi con tutte le varie palette di colori. Questo perché ci sono diversi materiali esposti alle radiazioni dello spazio, no? Nelle condizioni di vuoto spinto, che è una delle aree di ricerca, quella di materiali più in voga sulla ISS. Questo ambiente estremo permette di poter studiare i materiali in ambienti estremi, appunto, e poter studiarli, ingegnerizzarli in maniera sempre più efficiente. Poi c'è un esperimento dell'Agenzia Spaziale Canadese che si chiama Marrow. Marrow, se lo traduciamo in italiano, è midollo, ed è proprio un esperimento sul midollo osseo e su come si comporta il midollo osseo in condizioni di microgravità. Come sempre, come tutti gli esperimenti di fisiologia, sono molto importanti perché farli nello spazio permette di poter vedere meglio alcuni aspetti della fisiologia umana, proprio perché eliminata la gravità si toglie un elemento che sulla Terra potrebbe essere considerato come disturbo o che potrebbe andare a rendere più difficile capire come funziona il meccanismo intrinsecamente nella cellula o nel processo che si vuole studiare. Noi togliamo una variabile che è la gravità e possiamo vedere il suo comportamento nel miglior modo possibile, riuscire a estrapolare da questo comportamento delle contromisure per poter, creare dei nuovi medicinali o delle nuove procedure per poter contrastare delle malattie del midollo osseo, o in questo caso. Abbiamo anche un esperimento dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama ASIM, Atmosphere Space Interaction Monitor, che sarà collocato nella piattaforma esterna di Columbus, e anche un sistema di irrigazione automatico per la Serra Veggi, che è già a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questo esperimento si chiama PONDS, che è Passive Orbital Nutrient Delivery System. Praticamente sì, probabilmente il kit di giardinaggio automatizzato che c'è sulla Terra lo portano anche sulla ISS per poter, irrigare in maniera più autonoma possibile questa piccola serra, che ricordiamo produce dei vegetali come la lattuga, quindi commestibili a foglia larga, che al momento non sono ancora consumati dagli astronauti, però vengono prodotti, riportati a terra grazie alla Dragon, che è una delle poche capsule, a parte la Soyuz, che può ritornare a terra con carico di esperimenti. Questo nell'ottica di poter coltivare del cibo e quindi rendere autosufficiente la stazione, senza riuscire a procurare del cibo agli astronauti producendoli in loco piuttosto che aspettare un cargo di rifornimento.
E nel settore spaziale adorano questi acronimi evocativi. Pond in inglese significa pozza, stagno, pozza d'acqua, quindi per un sistema di irrigazione particolarmente appropriato chiamare l'esperimento PONDS.
L'esperimento quello dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ASIM, mi ha particolarmente intrigato, però è parecchio complicato, quindi sicuramente non ne parlo stasera, ma una volta
ti interrogo,
mi piacerebbe
la prossima volta.
Esatto. Se magari non la prossima volta, che è il giorno prima della CON. Ma
se c'è qualcuno che magari ha lavorato ad ASIM e magari ci ascolta, se vuole venirci a parlare nel dettaglio, noi siamo qui.
Sì, volentieri, esatto. ASIM è un esperimento a grandi linee proprio, che va a studiare il comportamento dei temporali al di sopra dei temporali, perché sembra che i fulmini creino delle onde elettromagnetiche, ma addirittura dei raggi gamma che vanno verso lo spazio, e c'è questo esperimento che li studia e cerca di capire come funziona. Questo proprio a grandissime linee la presentazione dell'esperimento, poi sarebbe bello entrare nel dettaglio.
E con questo è tutto, quindi Paolo ti ridò la parola.
per gli articoli di Astronauti News su rientro della Tiangong e sulla nuova Dragon ringraziamo Massimo Orgiazzi e Marco Zambianchi. Invece per l'articolo sui test al Dream Chaser ringraziamo Alberto Zampieron. Una delle ragioni per cui noi appassionati di spazio seguiamo i lanci e che dai razzi che volano verso lo spazio arrivano delle immagini spettacolari della Terra. Ma non è così semplice, almeno dal punto amministrativo e burocratico, guardare indietro, mettere una telecamera e guardare indietro per riprendere la Terra. Non tutti possono farlo. Che cosa succede, Veronica? Perché?
Allora, ne voglio parlare perché venerdì scorso, il 30 di marzo, è stato lanciato con un Falcon 9, sono stati lanciati i soliti 10 Iridium Next, del 41 al 50, e chi ha seguito il lancio ha visto che a un certo punto, nel momento in cui la telecamera è passata dal primo stadio, diciamo, al secondo stadio, quando le riprese sono iniziate dal secondo stadio, il live si è concluso. Il presentatore l'aveva già detto preventivamente, quindi per loro non era una sorpresa, per noi un po' sì, perché siamo abituati a vedere fino alla conclusione della missione. E quindi già iniziavano a girare voci, ma come mai, cosa non ci vogliono far vedere, insomma cosa è successo, soprattutto che cos'ha di diverso questo lancio da tutti gli altri, perché non è mai successo. Allora siamo andati un po' a curiosare anche via Twitter, poi sono arrivate, cioè, è arrivata qualche notizia. Cosa succede? Le telecamere, che si chiamano sistema di remote sensing, quindi di telerilevamento delle immagini della Terra dall'orbita, devono richiedere una certificazione al NOAA se queste telecamere sono agganciate su voli commerciali, non su quelli governativi. Infatti, ad esempio, per la CRS-14, che era una capsula Dragon, quella era stata richiesta da NASA e non ci sono stati problemi. Per i lanci militari, sapete che a un certo punto comunque si chiude tutta la trasmissione, per i lanci commerciali bisogna fare questa richiesta al NOAA. Il NOAA è il National Oceanic and Atmospheric Administration, l'organizzazione che si occupa di monitorare lo stato di salute degli oceani, studiare gli uragani, tenere sotto controllo un po' la salute del pianeta. Ed è l'organo che al momento invia, insomma, valida queste certificazioni. Solo che ci vogliono 120 giorni di tempo al NOAA per verificare che tutti i parametri di queste telecamere vadano bene e quindi possano rilasciare, insomma, questa certificazione. 120 giorni di tempo che comunque è un tempo molto ristretto rispetto a quello di 2 anni fa, che erano 210 giorni, quindi ci stanno lavorando per restringere i tempi. Perché parlo di tempi? Perché il problema sembra proprio questo. SpaceX ha inviato la richiesta di certificazione 4 giorni prima del lancio, quindi non hanno potuto fare un procedimento di verifica completo come avrebbero fatto se gliel'avessero mandata 3 mesi fa. Sono riusciti comunque, loro dicono, hanno lavorato a stretto contatto con SpaceX in uno sforzo che non ha precedenti per poter permettere l'emissione della licenza in tempo per il lancio. Infatti, se pensate, dei 120 giorni, in 4 giorni comunque sono riusciti ad inviare una licenza parziale però, quindi le prime riprese abbiamo potuto vederle, dal secondo stadio in poi no, ed era questo proprio il limite di questa
licenza. Fino all'inserimento in orbita è stato possibile.
Ecco, fino all'inserimento in orbita, perfetto, ed era il limite di questa licenza parziale. Allora, proprio oggi è giunta qualche notizia in più, perché il NOAA e tutti gli uffici a lui collegati si sono riuniti il giorno dopo il lancio di SpaceX. Si vede che è stata fatta un po' di pressione in questo senso e hanno cercato di capire, insomma, quale potesse essere il problema e come comportarsi in futuro. Quindi hanno fatto tutta questa la storia di queste certificazioni, hanno iniziato con i 210 giorni, poi hanno spiegato, insomma, che stanno cercando di restringere questo periodo Stanno adesso ragionando, siccome NOAA è un ufficio molto piccolo, non riescono a star dietro a tutte queste richieste di certificazioni, scusate.
Ricordiamo, per darvi un'idea, per farvi capire meglio che cos'è il NOAA, o meglio la NOAA, che potete immaginarla come la NASA degli oceani, cioè un ente simile alla NASA come compiti di ricerca, ma che invece di guardare verso l'alto, verso l'esterno, verso lo spazio, guarda indietro verso la Terra, in particolare verso le masse d'acqua e l'atmosfera della Terra, quindi per concentrare i suoi studi e le sue attività di sorveglianza verso queste masse liquide e gassose
della
Terra.
E danno un sacco di lavoro, però appunto è un ufficio molto piccolo, sono in pochi, non riescono a star dietro a tutto, tant'è che non sono loro che vanno a contattare le aziende che organizzano i lanci per dire loro: guardate, mi dovete inviare la richiesta di certificazione. Sono le aziende che devono ricordarsi di farlo e andare a rivolgersi a loro. Tant'è che durante questa riunione, questo meeting, si sono detti: sì, cioè non c'è mai stato questo tipo di problema, ma in realtà non eravamo bene a conoscenza di tutti gli altri lanci dai quali sono state fatte riprese della Terra.
Insomma, qualcuno è scappato.
Ma è da anni ormai che riceviamo lanci, che riceviamo riprese da così lontano, e insomma non riescono a starci dietro, quindi stanno pensando di lasciare questo fardello al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che già ha iniziato a organizzarsi e ha stabilito un team dello spazio che si incontra una volta a settimana e comincia a coordinarsi per risolvere questo tipo di problemi. E la richiesta di questo passaggio al Dipartimento del Commercio al momento è ferma alla Casa Bianca. Quando riceveranno il nulla osta, probabilmente qualcosa cambierà. Già dicono a fine anno si comincerà, insomma, a vedere qualche cambiamento. Quindi non preoccupatevi, nessuno vuole nasconderci niente, anche perché le riprese dal secondo stadio della Terra innanzitutto sono occupate per la maggior parte dal motore del secondo stadio, e in più la Terra si vede sullo sfondo, quindi non è che si riesca a vedere chissà cosa, si vede molto di più con Google Maps o con tutti gli altri satelliti che riprendono la Terra. Insomma, non è quello il problema, ecco, non è la telecamera del secondo stadio il problema.
Sì, cioè dovete pensare che questa norma è chiaramente stata fatta perché per evitare che chiunque possa lanciare il proprio razzo e mandare in tempo reale delle immagini della Terra viste dall'orbita, e quindi è una norma così studiata per questo,
per ragioni di difesa nazionale, di sicurezza nazionale,
esatto, per questione di sicurezza. E questa norma si è andata a incrociare col fatto che adesso c'è SpaceX che lancia ogni 2x3 e rientra, diciamo, in questa casistica di oggetto in orbita con una telecamera che riprende la Terra, però della Terra, come dice giustamente Veronica, è una roba là sullo sfondo, mezza sfocata, e più che altro quella è una telecamera ingegneristica per vedere il motore quando si accende e le operazioni magari di rilascio dei satelliti, degli Iridium, che se volete anche una cosa molto molto carina da vedere. E mi dispiace non averla vista, però è proprio una norma che va aggiornata e va un attimo ridiscusso, insomma, l'iter burocratico per avere
sì, devono svegliarsi un po' di più anche SpaceX, perché insomma, loro lo sapevano quando dovevano lanciare.
Ed è una norma di 25 anni fa comunque, quindi immaginatevi le modifiche che sono state fatte in 25 anni. Adesso si lancia, come diceva Ricky, un razzo ogni 2 giorni, e prima molti meno.
Non esisteva quasi il settore commerciale, o meglio
Anche Icap dalla chat ci dice: ma dalla telecamera della live della ISS si vede molto di più, però rientra nel caso di governativa la ISS. Invece qui sarebbe sempre il signor X che lancia un missile per i fatti suoi per fare remote sensing della Terra.
E poi immagino che in quel caso l'autorizzazione sia stata chiesta, se necessario, o forse speriamo che non lo dica nessuno alla NOAA se non è stata chiesta, altrimenti oscurano quelle telecamere che a noi invece piacciono moltissimo, quelle immagini.
E che dovevano essere spente a ottobre dell'anno scorso, se non sbaglio, quell'esperimento HDEV.
Non so qual è la vita nominale dell'esperimento, so che non dovrebbe tardare.
Non svegliamoli. Insomma,
ci stiamo avvicinando verso... Ma ancora funzionano bene, quindi se non ci sono ragioni particolari...
Forse dico una cavolata perché la corrente, insomma il sì. budget energetico per HDEV doveva essere ridirottato su qualche altro esperimento, allora si era calcolata quella cosa, però non, prendetela con le molle questa cosa. Comunque per adesso funziona ancora, se voi andate la vedete ancora l'immagine di HDEV.
E un altro lancio commerciale c'è stato proprio in questi giorni, ma da un luogo insolito, o meglio uno degli spazioporti meno conosciuti. Di che si tratta, Veronica?
Un luogo insolito e anche un'azienda insolita. Questa è proprio il signor X che lancia qualcosa di commerciale. Allora, la notizia è questa. L'Alaska Aerospace Corporation, che gestisce il Pacific Spaceport Complex Alaska, difficilissimo, sull'isola di Kodiak, afferma che nella settimana tra il 27 marzo e il 6 aprile, che proprio oggi è giunta notizia che in realtà è questa sera, sarà effettuato il primo lancio commerciale da questo spazioporto. Ma il veicolo, il satellite e il cliente non sono stati resi noti. E come lo sappiamo noi questa cosa? È stata emessa nei giorni scorsi una legal notice to mariners, quella che diceva prima Paolo, quindi un NOTAM per i natanti, e che è stata emanata dalla Guardia Costiera il 14 marzo, che include una nota in merito a questo lancio indicando delle aree proibite, una nelle acque subito a sud dello spazioporto in Alaska e una a diverse centinaia di chilometri a sud-sud-est. Secondo il direttore delle operazioni dello spazioporto, Barry King, l'operazione si chiama P-120 e il cliente è un'azienda californiana, ma appunto non ci poteva dire di più, se non che si tratta di un lancio suborbitale, quindi non parliamo più di razzi in orbita, e che, essendo un lancio commerciale, aveva bisogno di una licenza della Federal Aviation Administration, che poi è stata pubblicata il 2 aprile. Però gli osservatori, diciamo, chi conosce un po' come funzionano queste cose, già prima di sapere il nome dell'azienda che è uscito il 2 aprile, hanno iniziato a cercare informazioni e sono arrivati alla conclusione che un'azienda che lancia razzi suborbitali da uno spazioporto in Alaska che fa raggiungere al razzo determinate orbite particolari, quindi non è in Florida, non è diciamo sull'equatore, ma è parecchio in alto, un'azienda del genere potrebbe essere stata Astra Space, che non ha mai sentito nessuno. È una startup che è poco conosciuta e che ha firmato un contratto proprio con l'Alaska Aerospace nel 2017 per lanciare i suoi vettori. Ma come conosciamo noi Astra Space? È venuta alla ribalta dei giornali online qualche mese fa, grazie a un birrificio. C'è questo birrificio sull'isola di Alameda, che è tra Oakland e San Francisco, e che uno dei suoi dipendenti, mesi fa, il 16 di febbraio, ha sentito degli elicotteri e ha visto un camion trasportare un missile, l'ha chiamato un missile. Questa notizia è andata sui giornali e il giornale KGO TV, che ha anche una televisione annessa, ha iniziato a fare un po' di ricerche. E appunto la TV locale di questo giornale ha scoperto che lì vicino a questo birrificio ha sede una startup che si chiama Stealth Space. Hanno proprio chiamato il numero di telefono dell'edificio che era a fianco il birrificio e gli ha risposto qualcuno: buongiorno, Stealth Space, che è proprio il nome classico per uno che non vuole farsi trovare, no? Però poi risponde al telefono così. E questa Stealth Space ha poi cambiato nome in Astra Space. hanno scoperto che ci sono un centinaio di persone assunte, addirittura hanno visto su alcuni giornali degli annunci di ricerca di personale proprio dalla Stealth Space. E insomma, dopo un po' di ricerche hanno scoperto che quel missile che era sul camion era il razzo Astra che stava per fare il suo primo ground test. E questo è stato scoperto tramite la richiesta di affitto presentata dalla Stealth Space / Astra Space al comune di Alameda. Cioè, è divertentissima questa storia, mi ha colpito un sacco. E adesso quindi si scopre che è questa Astra Space che ha noleggiato lo spazio allo spazioporto e vuole fare il primo test suborbitale del suo razzo, che però non si chiama Astra, si chiama Rocket One, quindi io credo che Astra sia il razzo orbitale che utilizzeranno più avanti, Rocket One sia il loro razzo suborbitale, iniziano con quello e poi vedono come procede. E non ha un payload Rocket One, quindi è proprio il primo test di prova e dovrebbe appunto essere effettuato questa sera. Sarà interessante vedere se ci sono delle riprese in merito.
Vedremo poi se brinderanno con la birra la riuscita di questo test.
Sì, infatti a quel tizio là che ha visto il razzo gli potevano dar dell'ubriaco.
Invece no!
Invece hanno indagato e penso che hanno scoperto.
E la nominiamo anche perché hanno detto che in futuro vorranno entrare in questo mercato dei lanciatori commerciali orbitali, quindi probabilmente ne sentiremo parlare ancora, e lo spazioporto stesso sarà utilizzato più volte, anche perché la Vector ha firmato essa stessa un contratto con questo spazioporto. Lo spazioporto, giusto per dare un'idea, una storia velocemente, è stato aperto nel 98, era già stato usato per un totale di 17 lanci per il governo statunitense, da lì sono partiti razzi Minotaur e Athena e altri due o tre tipi di razzi. E nel 2011 il lancio fallito di un missile per l'esercito statunitense, no, nel 2014, ha danneggiato tutto lo spazioporto, quindi è rimasto chiuso, è stato ricostruito, rimesso a posto, nel 2017 è stato riaperto questo spazioporto e adesso ricomincia la sua vita grazie a queste aziende di piccoli lanciatori.
Sarà interessante poi capire come mai è stato scelto questo nuovo spazioporto invece di quelli esistenti, magari più attrezzati. Forse una delle ragioni è proprio la discrezione di questa azienda che preferisce non farsi conoscere almeno nelle fasi iniziali di test. E siamo arrivati anche noi al nostro apogeo. Il punto di mezzo di questa missione, il punto più alto di questa puntata, in cui facciamo i ringraziamenti e chiediamo la vostra collaborazione. Cominciamo a ringraziare gli articolisti, cioè gli appassionati di spazio, che scrivono le notizie su astronautinews.it, che poi noi commentiamo negli episodi del podcast. Ringraziamo anche tutti voi che ci state ascoltando e che potete contribuire alle nostre attività in diversi modi. Il primo modo, naturalmente, con dei contributi in denaro. Potete per esempio iscrivervi a ISAR, la nostra associazione italiana per l'astronautica e lo spazio, di cui il podcast Astronauticast che state ascoltando è solo una delle attività. Le istruzioni sono sul sito isa.it. Oppure potete fare delle donazioni una tantum o ricorrenti, come spiegato sul sito astronauticast.it del podcast. Fare delle donazioni non è l'unico modo per contribuire, per aiutarci. Potete per esempio condividere i nostri contenuti, gli articoli di Astronauti News, gli episodi del podcast, i video sul nostro canale YouTube, il canale Astronauticast e tutti gli altri contenuti che produciamo, perché ISAA è un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche dello spazio. Quindi siamo tutti appassionati di spazio e volontari che svolgiamo queste attività. Quindi potete condividere i nostri contributi sui social, sui vostri social preferiti, recensire il nostro podcast sugli aggregatori di podcast che utilizzate, dare una valutazione, una recensione ed esporre quindi accidentalmente i vostri amici a queste tematiche dello spazio, magari per fare appassionare anche loro a tutte queste vicende.
Dateci 5 stelline anche
sì,
su
non
Facebook.
4 che sono fastidiose.
Andiamo nello spazio, dateci il massimo delle stelle, perché lo spazio è pieno di stelle, quindi ci aspettiamo tante stelle anche nelle recensioni, non solo nello spazio.
Se volete seguire il consiglio di Paolo, cioè quello di esporre accidentalmente i vostri amici alle tematiche spaziali, questo è il mese giusto, perché il 12, 13, 14, 15 di aprile potete venire a Lecco, al planetario di Lecco, che abbiamo organizzato l'Astronauticon, quindi questa convention in cui ci ritroviamo, che tendenzialmente facciamo tutti gli anni, e con o senza ospite speciale. Questa è senza, ma ci siamo noi e c'è un sacco di gente simpatica e un sacco di gente che ha confermato la loro presenza per delle conferenze.
Ci sono anche dei professionisti del settore spaziale.
Certo, assolutamente. E dicevo che abbiamo un sacco di conferenze. Per esempio giovedì 12, che è la Yuri's Night, non fa parte di Astronauticon, però vi consiglio comunque, se abitate in zona Lecco, insomma, di andare a farci un giro. Ci sarà Gian Pietro Ferrario, che presenterà una conferenza sul giorno speciale degli astronauti, quindi partirà da Yuri Gagarin e spiegherà le emozioni e quello che succede nel giorno del lancio per gli astronauti da Gagarin fino ai giorni nostri, ed è una conferenza questa a pagamento perché è organizzata dal Planetario di Lecco. Venerdì 13 aprile ci sarà un'altra conferenza a pagamento, alle 20.30, l'Italia sulla ISS, il supporto alla missione Vita di Fabrizio Carrai. Mentre sabato 14 e domenica 15 potrete venire a trovarci senza pagare nulla, saranno tutte conferenze ed eventi gratuiti. Sabato si partirà alle 10 di mattina con l'apertura ufficiale della convention, e già alle 11 Marco Bruno ci parlerà dei pianeti venuti dal freddo. Mezzogiorno e mezzo, pausa pranzo. Avevamo un form da compilare se volevate, insomma, unirvi alla nostra pausa pranzo, però domani è l'ultimo giorno possibile per compilare questo form, quindi è inutile che ormai ve lo dica. E nel pomeriggio alle 15 ci sarà l'ingegner Cesare Lobascio di Thales Alenia Space, che ci parlerà, il titolo della sua conferenza è Abitare lo spazio dalla Terra a Marte, le sfide dell'esplorazione spaziale. Alle 16.30 l'ingegner Liliana Ravagnolo di Altec ci spiegherà come si diventa astronauti, e alle 18 tutti a festeggiare e a farsi i cavoli propri, quindi si chiudono le attività in planetario. Il giorno dopo, domenica 15, alle 10 l'ingegner Giuseppe Albini ci parlerà del satellite Earth Explorer CryoSat 2 e in generale dei satelliti di osservazione della Terra, che potrebbe essere interessante anche, insomma, a seguito di quello che abbiamo detto prima. Alle 11.30 Mikol Ivancic ci parlerà dei contatti ARIS con il suo intervento Scuola Chiama ISS, quindi se vi interessano, tutte le volte che scriviamo amici radioamatori, se volete oggi ci sarà un contatto ARIS, ecco, se volete sapere nel dettaglio e chiedere spiegazioni a qualcuno che avete lì davanti, venite alle 11.30 domenica 15 aprile che Micol vi spiegherà tutto. Poi alle 15.30 ci sarà una conferenza di Matteo Carpentieri alla ricerca della vita nel sistema solare. Alle 17 Paolo Baldo ci presenterà i suoi super file Excel con cui riesce a creare tutte quelle statistiche che ci fanno impazzire sul forum. Qualcuna la mettiamo anche sui social, ma non troppe perché sono veramente nerd, e quindi ci spiegherà, ci presenterà questi numeri e curiosità spaziali, ci spiegherà come fa a mantenere delle liste del genere.
E continuiamo i ringraziamenti ringraziando chi ha fatto donazioni questa settimana, in particolare Emiliano Binotto e Giampaolo Frello. E concludiamo i ringraziamenti citando anche il gruppo Astrofili Deep Space di Lecco, che gestisce tutte le attività didattiche e divulgative del Planetario di Lecco, che ci ospita ormai da anni per la nostra Astronauticon, quindi questa convention nazionale. Li ringraziamo non soltanto per l'ospitalità, ma anche per l'entusiasmo con cui ci permettono di svolgere questa attività e quindi di raggiungere il pubblico che poi viene a trovarci.
Tutti i dettagli che vi ha raccontato Veronica li ritrovate sul sito astronauticon.it, dove trovate il programma e tutte le coordinate per venirci a trovare nel questo weekend lungo a Lecco insieme a noi e a voi appassionati di astronautica.
E proseguiamo la nostra missione con le rubriche di questa puntata, iniziando dalle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando pensiamo al tipico satellite dei primi anni dell'esplorazione spaziale, quindi anni 50 e 60, nell'immaginario spaziale collettivo può venirci in mente il classico Sputnik sovietico, cioè un satellite dalla forma sferica, un oggetto lucido metallico di forma sferica con delle antenne, un oggetto che associamo all'Unione Sovietica, ma anche gli Stati Uniti hanno avuto il loro Sputnik, cioè un satellite con una forma e delle dimensioni molto simili proprio allo Sputnik. Parliamo di Explorer 17, un satellite che gli americani misero in orbita 55 anni fa in questi giorni, cioè il 3 aprile del 1963. Si trattava di un satellite del programma più ampio Explorer, quindi il 17° di questo programma Explorer, e di una serie però di 5 altri satelliti, anzi di 5 satelliti di un altro gruppo chiamato Atmosphere Explorer, di cui l'Explorer 17 era il satellite A, quindi Explorer 17 era conosciuto anche come Atmosphere Explorer A. Lo Sputnik 1, dicevamo, aveva una forma sferica con un diametro di 58 cm, l'Explorer 1 invece era una sfera del diametro di 95 cm. Lo Sputnik 1 pesava 83 kg circa, mentre l'Explorer 17 circa 185. E mentre lo Sputnik era un satellite quasi completamente passivo, nel senso che si limitava a trasmettere un segnale radio, l'Explorer 17 disponeva di strumenti per lo studio degli strati superiori dell'atmosfera. In particolare aveva una serie di sensori per misurare in modo diverso la densità dell'atmosfera alle altitudini raggiunte. Aveva un perigeo intorno ai 255 km e un apogeo a circa 900 km di altitudine. E passando in queste zone dello spazio, poteva misurare con 4 sensori a forma di antenna, che quindi ricordavano ancora di più la forma dello Sputnik, la densità delle particelle neutre dell'atmosfera presenti ancora, anche se l'atmosfera è molto rarefatta, a quelle altitudini. Disponeva anche di altri 2 sensori più piccoli per misurare la densità delle particelle cariche, cioè degli ioni dell'atmosfera in quelle zone, e completavano il corredo di strumenti anche 2 spettrometri di massa per misurare la distribuzione delle particelle neutre rilevate dal satellite, e naturalmente c'erano anche dei trasmettitori radio per inviare a terra la telemetria, quindi i dati misurati da questo satellite. Fu un satellite molto importante dal punto di vista scientifico e tecnologico, perché consentì di studiare in tempo reale la densità dell'atmosfera, per la prima volta la densità dell'atmosfera attraversata dal satellite, perché ricordiamo che satelliti come questo si trovano nello spazio, quindi al di sopra del limite convenzionale dell'altitudine di 100 km a cui inizia lo spazio, ma a quelle altitudini è ancora presente la nostra atmosfera, sebbene con una densità bassissima. E sono proprio queste molecole di atmosfera, queste particelle di gas, questa presenza di tenue gas, che produce gli effetti che poi portano al rientro dei satelliti più o meno controllati, come è stato proprio della Tiangong 1 in questi giorni. Quindi si cominciarono a fare questi studi dal 1963 proprio con satelliti come l'Explorer 17. Questo satellite consentì anche di fare misure indirette di densità dell'atmosfera, o meglio di calibrare le misure che eseguiva con gli strumenti di bordo, perché osservando l'orbita di un satellite si può dedurre anche indirettamente la densità dell'atmosfera, quindi studiare gli effetti che l'effetto di frenamento dell'atmosfera gli effetti che produce sul movimento del satellite. Quindi con osservazione da terra, ottiche e radar si poteva studiare il satellite e dedurre indirettamente la densità dell'atmosfera, misurata poi direttamente dal satellite, quindi il confronto tra queste misure dava la possibilità di fare questi studi, cioè calibrare le misure fatte da terra della densità dell'aria. Le batterie di questo Explorer 17 durarono alcuni mesi, in particolare si persero i segnali con il satellite il 10 di luglio del 1963 e l'Explorer 17 rientrò nell'atmosfera qualche anno dopo, 3 anni dopo, in particolare il 24 novembre del 1966. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo con le rubriche, siamo nel tratto finale della missione di questa puntata, parlando dei link della settimana, e cominciamo con un sito su cui sono raccolti dei modelli 3D dei siti di atterraggio delle missioni Apollo sulla Luna, però realizzati in un formato che può essere utilizzato dalle stampanti 3D. Quindi se voi scaricate questi modelli 3D, questi file 3D che descrivono i modelli dei siti di atterraggio Apollo, potete stamparli, realizzare questi una versione fisica, quindi stampata in 3D, delle zone della Luna dove sono atterrate le missioni Apollo. Sono oggetti ancora relativamente poco diffusi, le stampanti 3D, ma il numero di appassionati della fabbricazione tridimensionale continua a crescere, quindi magari anche tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che dispone di uno di questi oggetti e che può provare a stampare qualche sito di atterraggio Apollo.
Sì, come dice Paolo, il formato è STL, che è lo Stereo Lithography File 3D, che è lo standard per stampanti 3D, sono file codificati in ASCII e sono fatti apposta per essere digeriti nelle stampanti 3D. Se avete qualsiasi altro programma per il 3D, li potete convertire, però dovete prestare attenzione perché magari se l'oggetto è molto complesso, magari alcuni software non digeriscono bene questa cosa per la stampa 3D, e poi vabbè, ci sono mille modi per poter ovviare il problema. Questi qua sono comunque già fatti e siete sicuri che la vostra stampante li stampa.
I modelli sono molto accurati, sono stati realizzati da un planetologo, uno studioso di geologia planetaria, che si è basato sui dati, sulle immagini realizzate dalla sonda della NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Sono modelli molto accurati, dicevo, e quindi probabilmente metteranno alla prova i vostri software e le vostre stampanti 3D, ma vale veramente la pena, se disponete di una di queste attrezzature, provare a stamparne almeno qualcuno, perché danno un'idea della terza dimensione dei siti esplorati dalle missioni Apollo. Dalle fotografie, dalle riprese orbitali magari non è facile, o anche da quelle fatte dagli astronauti sulla superficie può non essere facile ricostruire il rilievo, gli aspetti geologici di questi luoghi così spettacolari. Se riuscite, se ne stampate effettivamente qualcuno, mandateci le foto, perché è sicuramente una cosa molto interessante per noi da vedere. Vi facciamo consumare un bel po' di plastica nella stampa di questi modelli, ma è una iniziativa nerd che vale la pena di provare. Ci sono però altri link questa settimana, in particolare uno che riguarda una delle attività preferite di Riccardo, cioè la realizzazione dei timelapse. Però questa è una variazione sul tema. Di che cosa si tratta, Riccardo?
Sì, l'ho messo io. Dunque, se vi piacciono i timelapse che fa Ricky, ma se come me volete chiedergli ogni volta: ma a quanto l'hai velocizzato? Ma in realtà cosa vedono dalla stazione spaziale? Qual è la velocità reale? Perché i timelapse sono belli, però vorrei capire, così come per dire le aurore boreali, che sono sempre velocizzate, e vorrei capire qual è la velocità vera, insomma, che vedono passarsi sotto la Terra gli astronauti. E quindi vi lascio questo link di un film documentario che si chiama Orbit, A Journey Around Earth in Real Time, che è stato montato da Sean Doran, che è un direttore artistico di fama internazionale, e lo trovate su YouTube e su Vimeo, ed è esattamente un'orbita della stazione spaziale attorno alla Terra, quindi dura esattamente 92 minuti e 39 secondi, e vedete come gli astronauti vedono la Terra in tempo reale, con quale velocità. Le riprese sono state fatte dall'esperimento di NASA Earth Science and Remote Sensing Unit, e il tutto è accompagnato, condito dalle musiche di Faeless, non so chi sia e non lo so dire. E oltre a questo video, Sean Doran ha mandato in stampa anche un libro con le sole immagini del film.
È un sistema furbo, ugualmente furbo, per vedere qual è la velocità orbitale reale, semplicemente quello di collegarsi in streaming alle immagini dell'esperimento HDEV di cui vi parlavamo prima, e che trasmette per la maggior parte del tempo le immagini in diretta dalla stazione spaziale. Quindi
è vero, è anche vero che le immagini HDEV non hanno questa risoluzione. Poi,
no,
così. Poi questo è tutto bello montato, colorato bene, messo a posto. Il 4K, c'è la musica sotto, insomma.
Quindi per il vostro televisore da 56 pollici è una bella cosa da mandare sullo sfondo in loop giorno e notte, insomma, per avere la vostra visione casalinga della Terra dallo spazio. E concludiamo con l'ultima rubrica, che però è un'anticipazione su quello che sta per accadere nella prossima settimana nello spazio, quindi la nostra agenda astronautica. Quali sono i prossimi appuntamenti?
Che non ho guardato assolutamente prima, quindi sarà una sorpresa. Abbiamo dunque, se ci state ascoltando in diretta, oggi 5 aprile c'è alle 23:34 ora italiana da Kourou, come vi avevamo già anticipato, un lancio di un Ariane 5 con i satellite Super Bird 8 e Hylas 4, comunque sono satelliti per le telecomunicazioni, e l'Hylas 4 invece è un altro satellite per telecomunicazioni costruito da ATK. Quindi dopo sintonizzatevi sul live streaming di Ariane Space, che come al solito poi dopo il lancio ci manderanno l'immagine di repertorio che conosciamo benissimo, però il lancio lo potete sicuramente vedere. Venerdì 6, domani, dalle 20:30 alle 22:30 alla Biblioteca Goffredo Mameli di Roma ci sarà un altro incontro per il ciclo di incontri Eureka in biblioteca, Il diritto di contare, e ci sarà la proiezione del film Il diritto di contare, immagino, no, vero?
Sì, corretto.
Quindi se non avete visto il film che parla appunto delle insomma, del ruolo delle donne agli albori dell'esplorazione spaziale, in particolare alla NASA, potete andare a vedere questo film che noi, io, Vero e Mike, abbiamo visto insieme proprio perché siamo amiconi di astronautica. E anche il compleanno di Paolo Nespoli. Quindi auguri, domani, Paolo. Sì. A domani. Il sabato 7 sono compleanni invece Team Peak, auguri anche a tu. Ciao Team, ciao, che Team. Tutto, come dicono a Scientifica, sempre, tu che ci ascolti, certo, sempre. E poi saltiamo velocemente a martedì 10 con due contatti ARIS. Il primo è russo, quindi non è specificato bene le modalità, però essendo fatto con una scuola, comunque con un istituto della Russia, sarà probabilmente ascoltabile anche dall'Italia. Nel dubbio mettetevi tra le 15.37 alle 15.47 in ascolto sui soliti 145-800 MHz FM, magari sentirete...
Ascoltabile, ma non necessariamente comprensibile.
Certo, perché sarà in russo, però se volete sentire Oleg Artemiev, che probabilmente sarà l'astronauta incaricato per questo contatto, potete provarci. Nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio al Maxi di Roma, dalle 18 alle 19.30, c'è Samantha Cristoforetti e Amalia Ercoli Finzi, quindi un appuntamento assolutamente da non perdere, in una conferenza che si intitola Spazio chiama Terra. Già ho detto i due relatori, penso che non ci sia bisogno di dire altro. Se siete di Roma, andateci, ne varrà sicuramente la pena. Ne varrà sicuramente la pena. In serata, sempre dalle 20.02 alle 20.10, un altro contatto ARIS, questa volta un contatto organizzato dalla parte internazionale della stazione. Comunque vedrà impegnato l'astronauta Ricky Arnold con un contatto con una scuola dell'Alabama. Sarà Telebridge, però sempre con una stazione americana, quindi dall'Italia non sarà ascoltabile direttamente, però normalmente magari capita che questa scuola trasmette in streaming l'evento e potete seguirlo nel dettaglio. Andiamo a giovedì 12, siamo in area di convention, c'è la Juris Night, come ha già presentato Veronica ci sarà la conferenza di Gian Pietro al Planetario. Noi di Astronauticas probabilmente non andiamo in onda perché sia Mike che Marco, ad esempio, che sono quelli che vengono più da lontano, per non fare il viaggio a Lecco all'ultimo minuto si spostano già da giovedì, e quindi normalmente è probabile
che salteremo, sì, questo, che ci prendiamo turno una pausa per tornare dopo.
Se non ci state dentro, sappiate che potete venirci a trovare di persona, quindi compenseremo il fatto di non essere,
anzi, vi invitiamo a venirci a trovare di persona, non soltanto noi ma tutti gli altri partecipanti, gli appassionati di spazio e i relatori, i professionisti dello spazio, insomma, che verranno a raccontarci diverse cose interessanti.
Sempre durante la giornata del 12 potrebbe esserci un lancio indiano di un satellite per la navigazione, e poi niente, vi anticipo già il weekend prossimo astronautico, l'abbiamo già detto mille volte, e ci sentiamo probabilmente col podcast tra due settimane a questo punto, dove aggiorneremo anche magari di un lancio Falcon che ci sarà martedì 17, o di un altro ciclo di conferenze o contatti ARIS vari durante la settimana. Il modo migliore per comunque non perdervi tutti gli appuntamenti è l'Astronautica Agenda, che Veronica quotidianamente aggiorna, che trovate sul sito Astronauti News in diversi formati. La potete consultare via web, la potete scaricare come calendario di Google da mettere nella vostra agenda, e quindi c'è anche una versione timeline, una versione timeline che vedete una barretta con la finestra responsive e vedete una freccetta tipo la giornata tipo dell'astronauta che apre sulla stazione spaziale il laptop e vede questa riga che gli dice quello che deve fare ogni ora. La vedete con l'agenda di Veronica.
Vi parleremo sicuramente del lancio del Falcon 9 del 17 aprile, perché porterà in orbita il TESS, il Transiting Exoplanet Survey Satellite, che è
un satellite scientifico, un osservatorio, esatto, orbitante,
che andrà ad identificare corpi celesti delle dimensioni della Terra. quindi pianeti insomma potenzialmente con atmosfera abitabile. È un progetto non indifferente, quindi magari in questi giorni possiamo recuperare un po' di informazioni e dirvi qualcosa poi giovedì prossimo. Fra due giorni.
CITES è un acronimo che sta per Transit Exoplanet Survey Satellite, quindi utilizza la tecnologia che sta dando per la maggiore in questi ultimi anni, che ha avuto un grosso avanzamento tecnologico, cioè quella di rilevare pianeti extrasolari grazie alla variazione di luminosità quando il corpo passa di fronte alla propria stella.
E il Falcon è l'ultimo Block 4, quindi siamo addirittura d'arrivo. È il numero 1045, è un booster nuovo, quindi sarebbe usato una volta o magari due, chissà. Comunque abbiamo quasi concluso i Block 4 e poi con Bangabandhu, con il satellite Bangabandhu, iniziamo con i Block 5. Bangabandhu si chiama.
C'è anche il satellite Magamago.
Probabile.
E accendiamo il motore per rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione, questa puntata in cui speriamo di avervi intrattenuti raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Saluto l'equipaggio che mi ha accompagnato in questa missione, cominciando da Veronica Remondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e ci vediamo alla CON.
Ha partecipato a questa missione anche Riccardo Rossi.
Grazie per essere stati con noi. Come Veronica, anche io vi invito a venire a Lecco e magari a incontrarci di persona per fare quattro chiacchiere. Ciao a tutti.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino al prossimo episodio potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it, ma soprattutto vi aspettiamo al Planetario di Lecco tra il 13 e il 15 aprile del 2018 per la nostra convention nazionale Astronauticon 9. Fino ad allora, ad Astra!